questi incontri, che la funzione principale del test neuropsicologico, se vogliamo le due funzioni principali del test neuropsicologico, sono da un lato fornire una situazione minimamente codificata e controllata di evocazione di comportamenti per lo più riguardanti la messa in atto di funzioni cognitive, e quindi una in qualche modo maggior rigorosità rispetto alla valutazione clinica non strutturata in test, che è importante per avere in qualche modo una certa uniformità di situazioni di valutazione, ed è importante quindi, questo è il messaggio, che qualora utilizziate dei test e vogliate utilizzarli non come suggerimento clinico generico, ma nella loro specifica funzione di test, li usiate con le modalità di somministrazione che sono esattamente quelle specificate nei manuali. Molto spesso la sensazione che anche dopo anni si ha è che queste modalità di somministrazione siano piuttosto rigide e in qualche modo spiacevoli nella somministrare e nel ottenere il meglio possibile dal paziente stesso. In realtà la funzione del test è esattamente quella di essere somministrato in un modo codificato, in un setting codificato. Lo dico perché purtroppo nella pratica clinica, per ragioni banali, organizzative, capita di dover somministrare il test in condizioni non adatte. Per esempio, al letto del paziente, in una situazione in cui magari ci sono anche più persone presenti, con del distrattori, persone che passano, eccetera, non è la situazione standard per la somministrazione di test, e le prestazioni possono cambiare notevolmente se il paziente è messo nella condizione standard. In altre parole, in ambito psicologico è particolarmente rilevante il setting cosiddetto, cioè la situazione in cui si valuta, si effettua la valutazione. E questo setting, che è importante sempre, è ancora più importante nella situazione testistica. La raccomandazione quindi che vi faccio è che se utilizzate il test come tale, quindi perché volete ottenere un punteggio, perché volete avere al limite dei punteggi di riferimento per capire se la prestazione è patologica oppure no, è obbligatorio, non facoltativo, è obbligatorio somministrare il test in un setting sperimentale adatto, e quindi, tranne che non sia specificato diversamente, col paziente da solo e non altri presenti nella stanza, tantomeno familiari o comunque strane, e che le condizioni del setting sperimentale siano, del setting testistico siano opportune, cioè senza elementi distrattori di qualsiasi tipo, quindi si stacca il telefono, si muove i telefoni o si mette fuori non disturbare, prova in corso, test in corso, pista in corso, quello che vi pare. E le procedure alquanto rigide dei test neuropsicologici, come tutta la testistica in generale, prevedono che si esegua in modo meccanico, tra virgolette, la somministrazione del test, adattando solo se le condizioni del paziente lo richiedono e segnandovi sulla cartella delle osservazioni le modifiche che avete dovuto eventualmente effettuare alla somministrazione standard, a causa di eventuali limitazioni funzionali del paziente, motorie, visive o percettive in genere. Perché? Perché in qualche modo, se ha un valore il punteggio testistico in termini numerici e se hanno valore tutti i cut-off e le tarature di questi test, lo hanno unicamente se i test sono stati somministrati nelle modalità opportune. E quindi in modo completo e coerente al manuale di istruzione. Qualsiasi variazione, voi potete naturalmente farla, avete però l'onere poi dell'interpretazione del risultato che non è quella delle condizioni in cui il test è stato validato. E quindi potete farla se avete ragione per farla, tenendo conto che però non potete poi procedere meccanicamente all'interpretazione, perché c'è questo paradosso nella mia esperienza clinica, soprattutto agli inizi, di chi inizia, e cioè la tendenza a essere flessibili nella modalità di somministrazione perché si stufa, perché il test è lungo, perché il paziente richiede l'aiuto e viene spontaneo di darlo, e poi di essere invece rigorosissimi nell'interpretare i punteggi. Quindi dice, se ciò che è 23 al millimetro è sotto il cutoff, c'è deterioramento. È esattamente il contrario, l'interpretazione è flessibile, la somministrazione è rigida. Se poi, ripeto, i test li usate come suggerimento clinico, allora potete fare quello che volete, ma naturalmente non utilizzate i punteggi come se l'avete somministrato rigidamente. Così pure non sono consentite le abbreviazioni dei protocolli. Se mai qualcuno di voi farà realmente una qualche forma di attività neuropsicologica e utilizzerà quindi inevitabilmente i test, si accorgerà che i protocolli sono lunghi, noiosi, in un modo assolutamente indecente. La richiesta che viene anche quando si va, dice, ma non possiamo farlo più corto, eccetera. Certo, secondo voi chi ha messo a punto il test l'ha fatto di 120 item piuttosto che di 400 perché non aveva altro da fare. Evidentemente ragioni statistiche rendono opportuno un certo numero di trial, rendono opportuno che quel numero di trial non sia ridotto perché l'affidabilità del test cambia. I test che hanno una certa struttura è perché questa struttura è stata in qualche modo costruita sperimentalmente e si è verificato che purtroppo dobbiamo somministrare il test in quel modo se vogliamo ottenere risultati affidabili. Faccio un esempio che è storico nella letteratura e tuttora vigente. Voi credo conosciate il test di astrazione che si usa per indagare le punture prefrontali, che è noto come test delle carte di Wisconsin, che è quel test che sostanzialmente richiede, poi lo rivedrete quando si parlerà delle orizzontali, richiede di somministrare al paziente una sequenza di carte che possono avere diversa simbolo rappresentato, diverso numero di simboli e diverso colore dei simboli stessi, quindi diciamo secondo tre dimensioni categoriali. Tre dimensioni categoriali. Questo test è piuttosto lungo perché originariamente si prevedeva e si prevede tuttora la somministrazione di 128 carte che il paziente deve classificare, cioè deve scoprire il criterio con cui l'esaminatore sta trattando quelle carte, diciamo così. Quindi, prima, in base alla prima carta prova un qualunque criterio, poi l'esaminatore gli dice no, questo criterio non va bene, e in base al feedback della risposta cerca di capire qual è il criterio stesso. Nel corso del test il criterio, una volta che viene scoperto, viene cambiato senza che il soggetto sappia esattamente qual è il momento, e il soggetto deve scoprire il nuovo criterio, così via, fino a fare, diciamo così, a passare 128 carte, cioè due volte il massimo di 64. Sembrava troppo lungo e sembrava carino fare una cosa più rapida, e parecchi anni fa, negli anni 70, è stato messo a punto la versione modificata di Nelson, che prevede solo 48 carte somministrate una volta sola. Adesso ha fatto un lavoro su un po' di pazienti frontali dimostrando che effettivamente anche con 48 carte si riusciva a vedere gli errori perseverativi che erano l'aspetto centrale. Da allora ad adesso il test di Wisconsin non si esegue quasi più nella forma originale, ma si esegue nella forma di Nelson, perché naturalmente si cambia. Questo per parecchi anni è andato avanti tranquillamente, tranne che a un certo punto qualcuno si è messo a cercare di capire quanto era sensibile, perché non basta prendere un certo numero di pazienti e dire: hai visto, sono frontali, il test fa vedere che cadono, ce l'ho fatta. Ma quanto è sensibile, quanti erano gravi questi pazienti, e quanto è sensibile questo test al danno lieve frontale? E a un certo punto qualcuno si è preso la briga di confrontare la versione originale del test di Wisconsin con la versione di Nelson, con pazienti che avevano diversi gradi di compromissione prefrontale, e si è visto che naturalmente, come si poteva immaginare, il test nella versione di Nelson ridotta è meno sensibile della versione estesa. E quindi sostanzialmente il test di Wisconsin nella versione originale effettivamente coglie molto meglio i pazienti con problemi prefrontali di quanto faccia il test di Nelson. E sebbene sia spiacevole per i protocolli, che sono sempre lunghi e noiosi, a mio parere è scorretto, stante queste informazioni, utilizzare il test di Nelson se uno vuole cogliere dei deficit lievi nella prova di categorizzazione e trovare errori perseverativi nella prova di categorizzazione che utilizza appunto il concetto del Wisconsin originario. E a tutt'oggi io dico sempre, nei protocolli di ricerca o clinici, che se volete vedere bene e avete il problema di vedere cose grosse e non mi interessa degli aspetti più sottili, potete usare il test di Nelson, ma se volete vedere e scoprire in qualche modo i debiti più lievi, dovete utilizzare il test originario del Wisconsin con il NATO 64 e 128 item da sottoscrivere.
Ma invece può essere come si fa in istruzione,
i protocolli, allora in generale il problema dei protocolli è che appunto il paziente a un certo punto ha un calo attentivo, un affaticamento cognitivo in generale precoce rispetto a un controllo normale, e quindi è opportuno in questo caso spezzare le batterie di test, ma le batterie, non i test. Quindi ancora una volta, la procedura di somministrazione segmentata di un test non è prevista nei limiti del possibile, quindi si deve fare in modo di programmare la testifica del paziente dicendo: oggi facciamo il test di Wisconsin e la fluenza fonemica che è rapida, e domani facciamo questo e quest'altro. Non faccio mezzo test di Wisconsin e l'altro metà lo faccio domani, semplicemente perché naturalmente l'affaticamento era compreso nella taratura quando è stata tarata, perché quando è stato ideato il test è stato ideato per somministrarlo in un'unica sessione, e in generale tutte le batterie sono state tarate nella somministrazione in un'unica sessione, tranne situazioni specifiche in cui viene detto: questo protocollo è stato somministrato in due volte, in particolare nella prima parte è stato fatto questo, questo, questo e questo. Quindi è possibile che voi nella vostra valutazione testistica, in giornate diverse, potete programmare il test, ma non spezzare i test a metà, tranne naturalmente che il paziente si rifiuti, che vedete palesemente che non ce la fa, e a quel punto, piuttosto di avere la informazione palesemente inaffidabile, ricordatevi che voi siete molto rigidi nella somministrazione, ma siete attenti, cioè non dovete stare lì come delle macchinette, perché a questo punto c'è un'altra versione del tutto passiva, che sono i test computerizzati, che non richiedono neanche che si stia davanti uno, sono fatti in modo tale, ideati e tarati tenendo conto che non c'è l'esaminatore davanti, il paziente deve schiacciare e fare da solo per conto suo. Però questo fa parte di un sottogruppo limitato, nella valutazione standard prevede che l'esaminatore prenda nota attentamente ma non interferisca con la sono in relazione di test, e quando si rende conto nel corso della valutazione che c'è per qualsiasi ragione un calo di prestazioni dovuto all'affaticamento o al rifiuto del paziente stesso, è chiaro che è necessità di tutto interrompere, perché è inaffidabile il dato che viene successivamente. E a quel punto chiaramente sarà comunque in difficoltà nell'interpretare quel test che ha dovuto spezzare perché il paziente si è stancato. E sarà tra le cose che segnalerà nella relazione finale. Punteggio al test di Wisconsin somministrato in due sessioni perché il paziente si era affaticato. È un'informazione ulteriore che fa parte di quell'aspetto qualitativo che ha da essere descritto, perché chi interpreta, sia che sia competente, sia che non lo sia, ha tutte le informazioni della procedura testistica. L'altra cosa fondamentale che capita spesso di vedere quando uno inizia soprattutto è la tendenza a suggerire addirittura o a invogliare o a dare segni non verbali di feedback sulla risposta che sta dando. Sbagliato. Mettetevi davanti allo specchio e fate degli esercizi se avete questo vizio, perché come dire, anche a me in certe volte all'esame viene da dire sì, sì, ma questo voi non potete farlo in fase testistica. L'esame si può fare e chi è esaminato è contento, perché se la trova così capisce che sta andando alla tavola, ma sui test non è consentito, non ci sminano niente, non vengono bocciati, quindi non avete nessuna ragione per suggerirli. Certamente ci può essere la frustrazione del soggetto che non ce la fa fare, ma purtroppo questa la dovete tollerare anche voi dal momento che la tollera lui. Quindi non si danno fibre nei test a meno che non venga per qualche tipo di ragione richiesto dal testo stesso. Quindi voi non date feedback né durante la somministrazione, ovviamente, ma non lo date neanche in modo implicito con il non verbale, cosa che viene molto più di quanto pensiate, ma non lo date neanche alla fine del test. Se vi chiedono, voi rimandate a una cosiddetta restituzione successiva o a una relazione scritta, se non è prevista una restituzione personale, come spesso succede in ambito neuropsicologico, perché viene inviato per una sola volta, torna indietro e poi figurati se te lo rimandano perché tu racconti al paziente com'è andata. E naturalmente gli ho spiegato dicendo che devo guardare tutte le prove, fare i conti, fare tutte le cose e farmi l'idea precisa. È inutile che le do le informazioni così su due piedi. Poi potete tranquillizzarlo, e questo è anzi un prerequisito per la somministrazione, cioè quello di dire: guardi, qua non ci sono voti, non ci sono, lei faccia il meglio che può, lei non si preoccupi, se non capisce qualcosa della spiega. Tutte queste cose prima vengono dette, poi durante la somministrazione tranquillizzate, dite bene in modo aspecifico quando completi i test, perché il bene in quel caso sta a significare che non che ha fatto giusto, e se ve lo chiede glielo dite, no, bene significa che abbiamo concluso e quindi abbiamo finito questo test, e il bene sta a significare questo test l'abbiamo condotto nei modi corretti che dovevamo svolgere. Purtroppo ci sarebbero tante di suggerimenti, la cosa migliore è fare la pratica, avere uno che un po' competente vi sia dentro e vi dia poi l'abbrivio per iniziare questo tipo di competenza, che naturalmente non è né particolarmente complessa né particolarmente difficoltosa da un punto di vista concettuale, ma che richiede come sempre la pratica per mettersi in una routine comportamentale che giusto appunto è quella che poi consente di andare avanti in modo meno difficoltoso via via che si impratichisce con una pratica stessa. Quindi diciamo che nella raccomandazione generale che io devo dare per la parte testistica è: i test si eseguono nelle condizioni adeguate di setting di valutazione, quindi in un ambiente tranquillo, senza estranei, senza rumori o distrattori visivi. Due, i test si somministrano in modo rigoroso rispetto alle consegne specificate nei manuali. fino a che è possibile, e qualora non sia possibile per qualche ragione procedere alla somministrazione standard, si deve segnalare sul protocollo e sulla refertazione finale che è stata fatta una variazione della somministrazione standard per le ragioni che voi avete ritenuto opportuno fare. Naturalmente voi e chi legge ha poi la cautela interpretativa dei risultati numerici finali. Tutto questo per dire il primo punto cruciale dei test, che è la rigorosità di somministrazione, perché guarda caso la prima caratteristica del test è quella di dare una situazione controllata di evocazione di comportamenti cognitivi. Quindi una situazione controllata significa una situazione rigorosa e il più possibile riproducibile. Tenete conto che anche l'accambiamento dell'esaminatore è una variabile, e quindi una variabile non più di tanto controllabile. Per quanto gli esaminatori diversi possano seguire rigorosissimamente le procedure, hanno comunque un modo di porsi diverso, e quindi è sempre bene che, se è possibile, il soggetto effettui l'intera valutazione neuropsicologica con la stessa persona e non passandola a un altro esaminatore perché non c'è tempo, si è stufati o per altre ragioni. Tant'è che anche i follow-up, se è possibile, devono essere condotti dalla stessa persona che ha fatto la prima somministrazione. Naturalmente questo non sempre è possibile, tenete conto che c'è un minimo di variabilità aggiuntiva quando l'esaminatore cambia. È chiaro che questa variabilità diventa molto più ampia se l'esaminatore non segue poi rigorosamente la modalità di somministrazione. Quindi, essendo una situazione di evocazione comportamentale controllata, il primo concetto pratico è: si somministra il test secondo il metodo rigorosamente definito dai protocolli manualistici che sono connessi col test stesso. Infatti voi, quando acquistate un test, acquistate il materiale di somministrazione, il punteggio di scoring e il manuale di somministrazione. Tenete conto che la testistica psicologica in genere e in misura minore la testistica neuropsicologica in linea di principio non sono somministrabili da chiunque, tant'è che l'editore principale italiano, che sono le organizzazioni speciali di Firenze dei test psicologici tradotti in lingua italiana, nel formulario per l'acquisto dei test richiede l'autocertificazione di essere psicologi piuttosto che logopedisti, piuttosto, perché per ciascun test psicologico c'è l'indicazione di chi è abilitato correttamente a somministrarlo. Non è che chiunque passa prende Rorschach e fa la cosa delle macchie, perché Rorschach richiede una preparazione specifica ed è solo per gli psicologi. I test neuropsicologici sono per gli psicologi, per i neurologi e per i logopedisti, per dire alcuni di questi per il momento, e così via. A sottolineare appunto che ci deve essere una preparazione specifica. Secondo aspetto fondamentale dei test è l'aspetto numerico, cioè noi usiamo i test perché vogliamo avere un numero che quantifichi una capacità, una funzione, un comportamento, e questo numero ci è utile non tanto in sé in assoluto quanto per metterlo a confronto con altri individui, di solito la popolazione di controllo presumibilmente normale, o con lo stesso individuo in un momento successivo. Quindi i test danno un numero che serve per lo più per quantificare rispetto a una popolazione generale di riferimento o rispetto all'evoluzione nel tempo col soggetto stesso. Per quanto riguarda lo standard di confronto normativo, è chiaro che ci si riferisce appunto a una prestazione che è quella della popolazione di controllo che si presume non abbia lesioni cerebrali e anche patologia psichiatrica per inciso, selezionata sulla base sostanzialmente di tre variabili principali. Potrebbero essere molte di più, ma le principali di fatto sono tre: età, scolarità e, in misura minore, sesso. C'è una grossa distinzione che possiamo fare per quanto riguarda la valutazione delle abilità mentali, delle abilità cognitive, e cioè quella che in neuropsicologia è nota come distinzione strumentale ed esecutiva. Da un lato abbiamo cioè quelle capacità mentali cosiddette specie specifiche, le funzioni strumentali, che sostanzialmente sono delle capacità che mi sono misurabili in modo relativamente puro attraverso dei test. Sono per certi versi relativamente indipendenti dalla scolarità, nel senso che in un individuo normale i test in ambito neuropsicologico sono fatti in modo tale che vengano svolti correttamente da tutti gli individui normali, e questo perché l'individuo adulto normale li presenta in modo sviluppato in modo ottimale per la sopravvivenza, secondo degli standard che sono in parte ovviamente dei standard convenzionali. Quando voi, per intenderci, somministrate il token test, che è un test molto sensibile per la comprensione del linguaggio, il test dei gettoni, voi vedrete che in generale, indipendentemente dalla scolarità, un soggetto normale senza afasia lo fa bene al 100% o al 98%. Perché? Perché la competenza linguistica intesa in senso stretto, cioè la valutazione dello strumento comunicativo, è valutato in ambito neuropsicologico in modo tale che il soggetto normale presenti la prestazione ottimale. È chiaro che non si valuta di solito la ricchezza del vocabolario, perché questo è un aspetto più legato ad aspetti culturali, all'istruzione, ma si valuta la capacità di comprendere consegne complesse, ma tali che siano indipendenti dalla conoscenza di vocabolario. Per cui non a caso hanno scelto dei gettoni colorati con forme molto chiaramente diverse, triangoli, quadrati, cerchi, dei colori chiaramente identificabili, e i comandi sono comandi verbali che richiedono semplicemente delle operazioni tipo quella di spostare un gettone vicino a un altro e fare delle altre operazioni che chiunque è in grado di svolgere. Non viene esplorata quindi la ricchezza del vocabolario, che invece è un aspetto culturale dipendente dall'istruzione e da aspetti socioculturali più ampi. Così come per la percezione. Per la percezione, quando date un compito di riconoscimento di figure, scegliete figure anche complesse, ma che riguardano oggetti noti, no? Oggetti che conoscono solo persone acculturate o specialisti di qualche campo. Fate sì che siano presentati oggetti anche magari complessi dal punto di vista percettivo, ma da tutti riconoscibili. Questo è il principio della valutazione delle funzioni specie specifiche in ambito neuropsicologico, e questo ha a che fare appunto sostanzialmente con il linguaggio come strumento comunicativo e non come competenza più generale linguistica, per la percezione, per l'attenzione e per la memoria. Nei test di attenzione c'è la detezione di un segnale che è facilmente comprensibile da tutti, non è che viene chiesto di barrare le parole che hanno un significato astratto o concreto in test di attenzione. In test di attenzione si mettono delle cifre, dei numeri, dei simboli che il paziente deve segnare, e chiunque non abbia dei deficit specifici, indipendentemente dal suo livello culturale, è in grado di svolgerlo praticamente in modo perfetto o quasi. Diversa è la situazione per quelle che sono le capacità abitamentali, diciamo così, non specifiche, quelle che in ambito neuropsicologico chiameremo funzioni esecutive. In questo caso la prestazione è una prestazione molto più variegata, e c'è un andamento nella popolazione generale normale che è un andamento, come dire, secondo una gaussiana, per cui ci sono prestazioni relativamente scadenti in un piccolo gruppo di persone, poi via via ci si avvicina a quella che è la prestazione media, che è anche la moda e la mediana della popolazione stessa, e poi nella parte successiva, spostandosi verso sinistra nella curva, avete le prestazioni sempre più rare, eccezionalmente elevate, eccezionalmente buone. Questo è quello che succede per esempio per le capacità di vocabolario, per tutte le prove di intelligenza, soprattutto quelle legate all'intelligenza cristallizzata, cioè all'intelligenza acquisita attraverso la scuola e l'ambito socioculturale possibile. Per questo tipo di funzione naturalmente è possibile avere dei riferimenti normativi, ma sono molto più complicati, perché è chiaro che se la popolazione normale ha una distribuzione relativamente ampia secondo una curva campana gaussiana più o meno allargata, è più difficile stabilire nettamente una linea di separazione, e voi sapete che in questo caso si può e si fa una cutoff, che è una cutoff però probabilistica, e voi dite, per dire, sotto due deviazioni standard della media avete la probabilità del 5% che sia normale e del resto che sia del 95% che sia patologico, ma non avete una rigorosa definizione di deficit. Un cutoff è un punteggio di riferimento che divide in due la popolazione, che taglia in due la popolazione. Sopra il cutoff si presume sia normale, sotto il cutoff si presume che sia patologico. È chiaro che il cutoff in una situazione del genere è molto più arbitrario e probabilisticamente c'è un margine di errore maggiore, e in questo caso quindi il punteggio che voi ottenete vi serve, e lo utilizzate perché lo si utilizza per la messa in confronto con la popolazione generale, tant'è che per esempio con la RISE, con la scala di intelligenza, voi avete tutti i punteggi che dicono lieve deficit al di sotto di fino al grave deficit intellettivo, l'idiozia vera e propria, come si diceva una volta, via via che il quoziente di intelligenza diventa sempre più basso. In questo caso però l'uso numerico, il punteggio numerico del test rimane sempre valido nello standard di confronto individuale, cioè rimane valido come punteggio di riferimento se voi lo utilizzate per vedere lo stesso individuo in un momento successivo, quello che si chiama lo standard di confronto individuale. Che misurazioni potete fare dei deficit neuropsicologici? Potete fare misurazioni dirette quando vi sono standard normativi o individuali in confronto, cioè quando avete un test che è, tra virgolette, tarato sulla popolazione generale, o comunque che qualcuno ha provveduto ad applicare alla popolazione generale dando almeno un punteggio cutoff di riferimento, o quando confrontate il soggetto con se stesso. Questo non sempre è possibile, perché non tutti i test sono tarati e quasi mai c'è la situazione di avere una misura precedente a quella che fate voi, semmai potete programmarne una successiva. In ambito statunitense questo problema era meno presente, perché ad esempio, non so se sia ancora valido adesso, ma precedentemente, quando negli Stati Uniti c'era la leva obbligatoria per i maschi, tutti i soggetti che andavano alla lista di leva facevano anche una valutazione formalizzata delle capacità di intelligenza, quindi facevano qualche scala di intelligenza formalizzata. Quindi in ambito statunitense per parecchi anni il soggetto maschio che andava incontro a qualche problema neuropsicologico aveva un riferimento premorboso definito che proveniva dalla lista di leva, e questo ha aiutato per parecchio tempo ovviamente anche la tempistica neuropsicologica, perché se di necessità si chiedeva all'ufficio di leva di avere i punteggi che il soggetto aveva ottenuto a 20 anni, quello che è alla vista di leva. Questo per noi non esiste, e comunque la leva obbligatoria è chiusa da parecchio tempo ormai anche in Italia, e quindi il grosso problema nella misurazione indiretta, cioè quando non si può far conto su dei dati normativi o su delle misure esplicite precedenti, è una stima indiretta, la cosiddetta stima delle capacità premorbose. Vi dico subito che la stima delle capacità premorbose è un qualcosa di molto generico, sicuramente, ma è l'unico dato importante che si ha molto spesso in ambito neuropsicologico, e deriva da una capacità amnestica sufficientemente allenata a svolgere questo. Il metodo della misurazione indiretta prevede che sulla base di dati demografici che avete del soggetto, quindi sostanzialmente età, scolarità, status sociale, lavoro pregresso, in qualche modo voi fate una stima della sua situazione intellettiva, una stima probabilistica, sulla base di quella che è la situazione standard nell'ambito che vi trovate a lavorare. Per cui se siete in Europa, in un paese occidentale, sarà un certo tipo di standard. Se siete, non lo siete, ma se per caso non lavorasse ovviamente in un paese dove c'è un alto indice di analfabetismo, è chiaro che lo standard normativo sarà completamente diverso e il dato demografico vi dirà delle cose completamente diverse. Il secondo aspetto su cui potete stimare le capacità premorbose è la nota, tra virgolette, resistenza di alcuni test psicometrici al deterioramento mentale, inteso in modo generico come deterioramento intellettivo dovuto a qualsiasi lesione cerebrale. Perché? Perché per esempio alla VICE c'è un indice che si può calcolare, che in passato era molto utilizzato, la VICE è la scala di intelligenza di Wechsler, un indice di deterioramento che era dato dal rapporto tra i punteggi in subtest della VICE, che sono tra virgolette resistenti al deterioramento, e i test invece che sono sensibili al deterioramento. Poi quando faremo le esercitazioni sulla Wechsler in ambito neuropsicologico, vi darò il dettaglio, vi regalerò il dettaglio. Altro aspetto che si può testifico, si può valutare, per esempio, il vocabolario, perché escludendo i pazienti con deficit di tipo afasico esplicito, quindi escludendo i casi di specifici disturbi del linguaggio, le capacità di vocabolario in generale sono un indicatore resistente al danno cerebrale della situazione intellettiva premorbosa. Oppure le prove di lettura. Perché? Perché ad esempio in ambito anglosassone, voi sapete, c'è una non trasparenza fra il linguaggio scritto e il linguaggio parlato, una non trasparenza che non è solo per noi italiani, lo è anche per gli inglesi stessi. Ci sono parecchie parole irregolari. E in ambito anglosassone hanno messo a punto il cosiddetto NART, un test che valuta la capacità di lettura delle parole irregolari rispetto alle parole regolari, che consente, è stato fatto dal punto di vista psicometrico, di calcolare attraverso un'opportuna formula un numero che è una stima dell'intelligenza premorbosa di quel soggetto che magari in quel momento ha in corso un deterioramento. Naturalmente con l'eccezione dei pazienti afasici e con un'altra eccezione che è quella dei pazienti che hanno disturbi della memoria semantica, che sono le cosiddette demenze semantiche, campo particolare che vedremo poi quando parleremo delle demenze. Quindi, diciamo così, escludendo i disturbi specifici della versante semantica, che sono molto ristretti dal punto di vista neuropsicologico, sono casi singoli, non sono grandi patologie, e escludendo invece come grande patologia il disturbo afasico, le altre alterazioni neuropsicologiche consentono di stimare la intelligenza premorbosa attraverso delle prove di lettura. In ambito italiano è stato messo a punto uno strumento equivalente. No, qui non ci siamo, mi dovete non parlare fra di voi mentre faccio questo. Dicevo, in ambito italiano è stato messo a punto uno strumento equivalente basato non sulla pronuncia, perché la lingua italiana è trasparente rispetto alla pronuncia, tranne poche eccezioni, ma sull'accentazione delle parole, perché di solito le parole sono con l'accento sulla penultima sillaba, ma una serie di parole, cioè la regola, diciamo, di default è che noi accentiamo le parole sulla penultima sillaba, misurazione, ci sono delle parole che hanno invece l'accento sulla terz'ultima sillaba, e queste, come dire, sono lette regolarmente se uno le conosce, diciamo, ha la conoscenza, così come in inglese legge le parole regolari se la conosce la lettura, se no in inglese regolarizza la pronuncia. E in italiano tendiamo a mettere l'accento sulla penultima sillaba e leggiamo quindi regolarmente le parole sulla terz'ultima. Il test quindi di lettura delle parole accentate sulla lingua italiana è l'equivalente di quello che dicevo prima del NAT anglosassone, ed anche quello uno strumento che è noto in letteratura per essere un buon estimatore, perché dà sempre solo una stima, della intelligenza premorbosa. Consente di dare una stima del QI, cioè c'è una formula che consente di calcolare attraverso la prestazione al test di lettura il presumibile quoziente di intelligenza che il paziente aveva, presumibile evidentemente, prima del deficit neuropsicologico, e anche di calcolare i due sottopunteggi dell'intelligenza, che voi sapete è quello verbale e di performance. Voi sapete la scala di intelligenza si divide in due grossi capitoli, la parte verbale e la parte di performance, che dà origine a due punteggi, il QI di performance e il QI verbale, nonché il quoziente di intelligenza globale. L'ultima cosa da dire sulla stima delle capacità cognitive pre-morbose è il cosiddetto metodo della miglior prestazione. Questo metodo si basa sull'assunzione che ciascun individuo, per ciascun individuo c'è un livello generale di prestazione intellettiva, che è un po' il fattore G, come voi sapete, delle scale di intelligenza, cioè quel grado di correlazione che hanno tutti i test di intelligenza fra loro, tutti i sub-test di intelligenza fra loro, e che meglio rappresenta le sue abilità cognitive pratiche, naturalmente non modulari, quindi non strumentali, per dirla con il termine neuropsicologico. Se noi in una prova testistica evidenziamo marcate differenze, sappiamo che sicuramente c'è stato o una patologia cerebrale, o un deficit di sviluppo, o una deprivazione culturale, o ci sono delle state delle attivazioni affettive e motivazionali. L'altra funzione è che una lesione cerebrale in linea generale determina riduzione di prestazioni, non miglioramenti, perlomeno sul versante cognitivo. Sul versante comportamentale non è detto, perché sul versante comportamentale il migliore e il peggiore è più opinabile, così opinabile che voi sapete c'è stata tutta una storia, che magari per un tempo vedremo, che è tuttora in corso, sia pure limitatamente, che è la storia della psicobiologia, cioè in pazienti psichiatrici gravi una lesione cerebrale effettivamente, apparentemente, può determinare un miglioramento della situazione comportamentale. Quindi, togliendo l'aspetto comportamentale psicopatologico che, come vedremo, è più problematico, dal punto di vista cognitivo in generale, se uno ha una lesione cerebrale ben serata ottiene la prestazione che otteneva prima, non certo migliora in linea generale. E quindi cosa possiamo dire? Che un soggetto che ha una lesione cerebrale, le sue prestazioni migliori, qualunque esse siano, sono quelle più vicine, quando anche fossero lontane, sono quelle più vicine alla sua capacità produttiva, e ne rappresentano comunque il limite inferiore. Tutto questo vale con l'esclusione della memoria, dell'apprendimento, e delle capacità iperapprese su base scolastica. Terza assunzione: il livello delle capacità premorbose può essere costruito o stimato da diversi tipi di osservazioni comportamentali o da fatti storici, sostanzialmente da un'anamnesi. Quindi, attraverso l'anamnesi si cerca di capire quali erano gli interessi, gli hobby, le letture, le capacità scolastiche, lavorative, che in qualche modo ci danno, come nel caso per esempio di quel dirigente di cui parlavamo forse qualche lezione fa, che ha avuto l'ictus pochi mesi dopo la promozione, noi non avevamo in questo soggetto elementi specifici sulle sue capacità intellettive premorbose, ma rapidamente dalla storia clinica potevamo ricostruire che aveva un'istruzione alta, perché era laureato, aveva un lavoro intellettivamente elevato, aveva avuto una promozione, quindi vuol dire che aveva capacità elevate, e in effetti su questo abbiamo avuto riscontro, perché poi nella testistica neuropsicologica, benché avesse una lesione cerebrale prefrontale che dava dei problemi cognitivi, come abbiamo visto nell'analisi qualitativa, questo livello alto gli permetteva di ottenere punteggi medio alti o addirittura alti, e veniva definito brillante dall'esaminatore pur avendo una lesione stessa. Quindi, chiaramente, qual è stato il ragionamento del neuropsicologo? Se il neuropsicologo avesse avuto quegli errori, quelle prestazioni da un soggetto semianalfabeta, che fosse stato con un lavoro intellettivamente poco stimolante, che fosse stato in un ambiente deprivato, probabilmente quello stesso quadro clinico avrebbe avuto un valore di indicatore patologico molto minore. In quel paziente la ricostruzione che anamnesticamente si è potuta fare del suo stato precedente ha consentito di apprezzare immediatamente il fatto che lui aveva una reale difficoltà a livello del centro contatto. Alla fine, quali sono i punti essenziali che dobbiamo tenere a mente dopo tutto il nostro discorso per quanto riguarda la misurazione del deficit in ambito neuropsicologico? È il concetto banale che per ogni sinteso che si ottiene ad un test si prende con riferimento la differenza con il livello o la stima della prestazione premorbosa. Se il dato attuale si colloca significativamente al di sotto della media attesa, ad esempio delle deviazioni standard, si può ipotizzare la presenza del deficit. In caso di utilizzo di stime premorbose, viene avere più di un indice prima di concludere che ci sia un quadro di deficit. Richieste di chiarimenti. Se siete interessati a questi aspetti metodologici, che il primo volume dell'ESAS contiene tutta una parte che riguarda l'argomento che abbiamo visto oggi, quindi rimando, non obbligatorio per la preparazione dell'esame, eventualmente al primo volume dell'ESAS per l'approfondimento teorico di questa parte. Non facciamo la pausa, finiamo un po' prima per la necessità di finire prima. Nell'ambito della valutazione neuropsicologica, come nell'ambito di qualunque valutazione clinica implicante una patologia, voi sapete c'è il cosiddetto concetto di prognosi. Il concetto di prognosi è una previsione di come andranno le cose da quel momento in poi. Vi dico subito che la prognosi è un argomento molto complesso da gestire e richiede realmente una grossa esperienza, cioè è forse l'aspetto in cui l'esperienza clinica è sostanzialmente insostituibile. Dopo aver visto tanti casi, averli seguiti nel tempo, uno si fa l'idea di come vanno le cose in situazioni che sono però sempre molto variabili, perché la prognosi in ambito neuropsicologico dipende da moltissimi aspetti, alcuni dei quali non sono neanche strettamente neuropsicologici ma sono neurologici, cioè dipendono dal tipo di lesione che sta dietro. Naturalmente da un punto di vista neuropsicologico il concetto di prognosi si riferisce alla prognosi di disabilità, cioè di quanto lo stato cognitivo e comportamentale del paziente influirà nella vita quotidiana in futuro. È chiaro che non si possono fare generalizzazioni perché ogni soggetto è un caso a sé. Voi potete solo tenere presente i principali fattori che influenzano la prognosi e quando vi venisse richiesta, la prognosi non è mai obbligatoriamente richiesta in una valutazione neuropsicologica, ma se è esplicitamente richiesta, in qualche modo dovete cercare, se potete, di dare una qualche risposta, seppure molto sommaria. Voi sapete che in ambito medico pure è una situazione piuttosto imprevedibile, e non solo nelle cosiddette prognosi riservate, in cui cioè ci si riserva di prendere posizione più avanti perché la situazione è complessa, ma più in generale l'andamento delle malattie è realmente sicuramente un ambito medico, una, qualcosa che è molto soggettivo e molto imprevedibile. Ricordiamoci che la prognosi in ambito neuropsicologico riguarda la disabilità e quindi le conseguenze delle alterazioni comportamentali e cognitive, e quindi dipende sì dal soggetto e dagli aspetti neurologici del soggetto, ma anche dall'ambiente, cioè da dove il soggetto presumibilmente verrà inserito. Quindi sono almeno due ambiti generali. Quali sono questi fattori determinanti? Beh, ripeto, sono tantissimi. I principali li vedete rappresentati in questo schema. Sono gli aspetti neuropatologici, innanzitutto, cioè da che lesione cerebrale, da che alterazione cerebrale ha determinato il problema neuropsicologico. Se c'è un ictus piuttosto che un tumore, se c'è un trauma cranico piuttosto che una malformazione, e così via. È chiaro che su questo avete più che altro da chiedere il supporto del neurologo, più che bilanciarvi voi. E però un minimo di conoscenza neurologica è necessaria per procedere in quest'ambito. Poi ci sono aspetti soggettivi, intesi non soggettivi del neuropsicologo, ma soggettivi del soggetto paziente, e cioè qual era il livello precedente e quali sono le risorse residue. Quindi, in qualche modo, i punti di forza, come si dice in ambito riabilitativo, e anche la situazione pregressa. Come secondo aspetto fondamentale però sono anche le aspettative, le motivazioni e anche lo stato affettivo del paziente, cioè quanto è in grado di reagire positivamente a una situazione di disabilità che spesso e volentieri dopo una lesione cerebrale si instaura. Vi ho detto però non c'è solo il soggetto, c'è l'ambiente dove viene inserito, perché qua stiamo parlando del concetto di disabilità e quindi dipende la disabilità dall'ambiente. Io posso essere disabile molto dal punto di vista motorio, ma se ho un ambiente che non ha barriere architettoniche potrò fare parecchio rispetto a un ambiente dove ci sono le barriere architettoniche. In questo caso, visto che non ci occupiamo di disturbi motori, sono qui gli aspetti psicosociali. Quali sono le aspettative dell'ambiente, cioè del contesto in cui si reinserisce il paziente, familiare, istituzionale, se viene messo in una casa di cura, piuttosto che lavorativo, se invece il disturbo è consente di riprendere un'attività lavorativa. E quanto, quindi le aspettative, quanto l'ambiente si aspetta da quella persona e quanto l'ambiente è disposto a modificarsi per quella persona. Voi pensate all'esempio sempre del dirigente con l'ictus che riprende a lavorare, quanto l'ambiente sia disponibile a dargli, per esempio, l'assistente che gli controlla nelle prime fasi del reinserimento lavoro, quanto invece dice no, non ce lo possiamo permettere, arrangia il dirigente, ne prendo un altro perché a me persone disabili non serve. Infine, ovviamente, dal trattamento, inteso in senso più ampio, dove il trattamento non è, in questo caso nostro, il trattamento neurologico in senso stretto, ma ovviamente il trattamento riabilitativo e di assistenza psicosociale, che può essere ben fatta o mal fatta. Quindi l'ultimo punto, ricordatevi, riguarda voi, cioè riguarda il clinico. Quindi, quattro aspetti: la neuropatologia, per intenderci, il cervello, il soggetto, l'ambiente e voi stessi. Se avete da fare un lavoro di riabilitazione e di assistenza psicosociale, potete fare un lavoro ben fatto o mal fatto, e questo influisce ovviamente sulla fase successiva. Qualcosa sugli aspetti neuropatologici, perché effettivamente questa è una parte più specifica che richiederebbe un piccolo corso di neurologia che nella programmazione inesistente, perché c'è sulla carta la laurea magistrale di neuropsicologia clinica, ma non viene attivata, era previsto che ci fosse un modulo di neurologia, di clinica neurologica, per dare le conoscenze necessarie anche al neuropsicologo. Non c'è, e ce la caveremo con poco o niente, perché anticipo l'argomento ad adesso anziché la laurea magistrale, e accettabili. Quali sono gli aspetti neuropatologici rilevanti ai fini della valutazione delle disfunzioni neuropsicologiche e la loro prognosi? Sono il tipo di lesione cerebrale in senso stretto, quindi se è una lesione tumorale piuttosto che vascolare, piuttosto che malformativa e così via. Il decorso della lesione stessa, se è una, perché non sempre la tipologia è strettamente associata a un'evoluzione standard. Per esempio, gli aspetti vascolari possono essere stabili, cioè non avere nessuna evolutività, oppure possono essere evolutivi, sia perché ci sono gli ictus in evoluzione, ma sia anche perché ci possono essere gli ictus ripetuti, o comunque gli disturbi circolatori possono avere una loro progressione anche supplica, silente in termini neurologici, ma effettiva in termini neuropatologici, e sono di solito quelle situazioni che portano poi, per dire, alla demenza vascolare, dove non ci sono, non c'è necessariamente una storia di pregressi, non si individua nessun episodio vascolare, però poi fate l'esame della risonanza e avete piena di buchi che evidentemente pian pianino si sono accumulati negli anni. Così come la lesione tumorale, fortunatamente non sempre è progressiva, ovvero è progressiva se non viene operata, ma certe lesioni tumorali, anche cerebrali, possono essere operati con prognosi assolutamente favorevoli. Pensate ai tumori delle meningi, che possono essere anche molto voluminosi, ma se non sono in situazioni particolari, pericolose dal punto di vista chirurgico, possono essere asportati completamente con una prognosi assolutamente positiva. Le sedi lesionali, ovviamente noi sappiamo che avere una lesione in un punto piuttosto che nell'altro nel cervello cambia parecchio, e quindi che la lesione sia nella, per esempio nella corteccia prefrontale destra, dove magari per anni può non dare alcun segno né neurologico né neuropsicologico, è diverso da avere una lesione nell'area di bocca piuttosto che nell'area di verde. E infine la modalità d'azione delle lesioni cerebrali, cioè come le lesioni cerebrali, dato quindi anatomico, interferisce con il funzionamento cerebrale, perché non c'è una corrispondenza diretta tra questi due aspetti, come vedremo e come sapete già. Che tipi di lesioni possiamo avere? Tantissimi, ma diciamo, volendo fare un raggruppamento concettuale sintetico, abbiamo le lesioni focali, quindi circoscritte e uniche, le lesioni multiple, cioè lesioni relativamente circoscritte ma in numero più o meno elevato, e le lesioni diffuse, cioè l'interessamento diffuso, che non significa totale, ma generalizzato, della struttura cerebrale. L'esempio di lesioni focali sono l'ictus localizzato, le lesioni quindi cerebrovascolari, o le lesioni neoplastiche, il tumore localizzato. Le lesioni multiple possono essere ancora una volta lesioni vascolari, che però si manifestano con alterazioni diffuse e disseminate, le alterazioni traumatiche soprattutto, alcune forme degenerative, alcune forme infiammatorie, immunologiche, o come la sclerosi multipla, per dirne una, o infettive, come in alcune situazioni tipo la demenza legata alla IS e così via. Le lesioni diffuse, prego.
Le lesioni diffuse sono circoscritte uniche, invece le multiple, c'è una differenza tra multiple e diffuse, cioè le multiple
sono più lesioni focali disseminate, magari dimensioni in termini di lotte, disseminate in vario modo. questa è una, ripeto, questa è una tra virgolette sistematizzazione utile in ambito neuropsicologico, perché per noi fa differenza questo tipo di distinzione. In ambito neurologico c'è una distinzione che è diversa, che ha a che fare sostanzialmente con la neuropatologia, quindi quella che voi vedete per noi secondaria, esemplificativa, è quella principale dal punto di vista neurologico. Per il neurologo ci sono le lesioni cerebrovascolari, le lesioni, le alterazioni degenerative, le malattie, poi le classificazioni sono abbastanza convenzionali e arbitrarie, evidentemente. E per noi, ripeto, dal punto di vista neuropsicologico ci interessa più sapere la distribuzione delle lesioni piuttosto che la natura neuropatologica. Le lesioni diffuse sono le tossicometaboliche, cioè quelle legate alla distribuzione d'organo, a intossicazioni o a difetti di metabolismo, le degenerative, ancora le traumatiche e le infettive. Il decorso è ovvio, può essere distinto in un decorso che ha evoluzione migliorativa, un decorso che è stabile o un decorso che è di peggioramento. Spesso è importante anche come la lesione si è, come si è innescata, cioè se si è innescata acutamente o subacutamente. Acutamente vuol dire nel corso di ore, per intenderci, subacutamente nel corso di giorni, massimo settimane, cronicamente nel corso di mesi e anni. Anche qui, come sempre, con una relativa convenzionalità e sfumatura tra un concetto e l'altro. Naturalmente dal punto di vista neuropsicologico principalmente è conoscere il decorso di queste lesioni dal punto di vista neurologico. Segni lesionali. Distinzione storica che in neuropsicologia si è venuta a definire, anche se a mio parere non più di tanto rilevante, distingue la classica neuropsicologia dai sintomi disintegrative dalle cosiddette unità disconnessioni. Cosa consiste il concetto? Sintomi disintegrativi vuol dire che viene lesionata un centro nervoso in cui sono, un centro neurologico in cui sono delle sono localizzate, diciamo così, delle competenze comportamentali cognitive. E quindi hanno a che fare sostanzialmente con sostanza grigia, cioè dove ci sono i neuroni, dove sono localizzati i neuroni, corteccia piuttosto che nuclei. E infatti distinguiamo le sedi più classiche, che sono quelle corticali, e che hanno soprattutto tre grandi definizioni dal punto di vista neuropsicologico: le aree associative posteriori, cioè quelle temporo, parieto, occipitali, e le aree associative anteriori, cioè quelle prefrontali, cui aggiungiamo le strutture mesiali che vanno dal giro del cingolo fino all'ippocampo con una conformazione a C aperta in avanti. Non so se avete presente, voi sapete perché è fatto così il corpo calloso, i ventricoli sono fatti in quel modo strano. C'è una domanda del punto. Sì, 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 no, certo. Sono le aree di incrocio tra lobo parietale, temporale e frontale. E occipitale. Quindi è l'incrocio temporo, parieto, occipitale, che è, diciamo, la principale struttura associativa connessa con le funzioni strumentali, per lo più. Mentre le aree associative anteriori e prefrontali sono per lo più connesse con le funzioni esecutive. Poi abbiamo come terza grossa regione quella mediale, che va appunto dal giro del cingolo fino all'ippocampo, facendo quello. Sapete perché è fatta a C? Il corpo calloso sembra un macinco, i ventricoli sono fatti a C? Perché si è sviluppato come tubo neurale che poi si è ripiegato per farne stare di più, essere piegato a C, con la parte anteriore della C che sono i lobi temporali e quella superiore che sono i lobi frontali. Basta così. Se voi lo vedete sembra un guantone, la corteccia cerebrale sembra un guantone di pugile visto di lato. Questa C è data dal piegamento dell'altra. E così pure i solchi e le circonvoluzioni, sapete che è il modo per avere più superficie corticale nel volume che consente la scapola cranica. Poter espandersi in modo liscio la scapola cranica umana senza le circonvoluzioni avrebbe richiesto un aumento del volume con problemi di statica abbastanza comprensibili, che peraltro si possono vedere in un film di fantascienza. Sorto io, gli è stata raggiunta non c'è. Allora, abbiamo le sindrome disintegrative per lesioni dei centri, centro di Broca, centro di Wernicke e così via, a livello corticale, ma voi mai sapete, la neuropsicologia non è localizzata solo nella corteccia, come suo interesse, ma ci sono le strutture sottocorticali, soprattutto ganglia della base, talamo e in parte anche l'ipotalamo. Pensate al circuito di Papert, alle lesioni ipotalamiche. Sembra che vi racconti un sacco di palle, che è vero forse, ma all'esame poi uno si pente sempre di non averle segnate. A livello ipotalamico abbiamo per esempio le degenerazioni dei corpi mammillari che si hanno nella sindrome di Korsakoff legata all'alcolismo cronico. Quindi corteccia sì, ma anche sotto corticale. E addirittura sottotentoriale. Il tentorio è una parte di struttura meningea che separa i lobi occipitali dal cervelletto che sta sotto. Ed è una linea ideale, passa dal tentorio e divide quello che è il cervello propriamente detto dall'altra parte dell'encefalo. Voi sapete la distinzione tra cervello ed encefalo. Il cervello è convenzionalmente, poi non ha molto significato anatomico la parola cervello, è convenzionalmente il preparato dei fisiologi che si ottiene con il taglio intercollicolare a livello del mesencefalo, cioè i preparati che studiano, per esempio i fisiologi, che studiano i fisiologi per capire i meccanismi sonnoveglia, fecero il taglio intercollicolare per separare la parte superiore dell'encefalo, che è il cervello propriamente detto, dalla parte sottotentoriale, che è il cervelletto e il tronco cerebrale. Noi sappiamo che anche il cervelletto e in parte le strutture del tronco cerebrale hanno un ruolo non solo su funzioni motorie e sensoriali, ma anche su aspetti cognitivi. Abbiamo poi le sindromi da disconnessione, cioè sindromi legate a lesioni che colpiscono principalmente la sostanza bianca, che come voi sapete è costituita dal prolungamento assonico dei neuroni che si trovano nella sostanza grigia e che portano il loro assone in altre strutture di sostanza grigia. E sostanzialmente abbiamo le sindromi da disconnessione telencefalica, che riguardano principalmente il corpo calloso, ma anche all'interno degli emisferi, altre possibilità. Ad esempio, nell'alessia pura è sostanzialmente una sindrome da disconnessione con una piccola componente disintegrativa. Ci sono varie lesioni che possono dare alessia pura, ma principalmente il concetto di base dell'alessia pura, cioè dell'alessia senza agrafia, qual è? Provate, tanto non ci perdete niente.
Non si riesce a leggere la parte di sinistra perché c'è una sola lesione.
Scrive, ma non legge quello che scrive. Sinistra e destra non c'è, da quella della sinistra era in letto.
Ma quindi è
sì, è da disconnessione principalmente, ma da disintegrazione per una piccola parte. E come mai avviene che uno possa... Sì, di fatto è così.
E...
la parte visiva, sostanzialmente com'è la lesione? Qua dietro c'è una... Non c'è appena lei. Chi mi va a chiedere per favore giù un pennarello al un volontario, lei o lei?
Vuole colorato?
No, no, un pennarello per la lavagna, chi se la ricorda? C'è una lesione occipitale sinistra. La leggenda. E poi? Lesione del corpo calloso nella parte posteriore. Questo perché disintegrativa posteriore, che però non va sul centro, quindi è disintegrativa per modo di dire, perché in realtà il centro non è lesionato, tant'è che il soggetto scrive, però non ci vede con l'emicampo di destra, perché ha una lesione occipitale, vede con l'emicampo di sinistra, che però non riesce a mandare le sue informazioni perché c'è concomitante una lesione del corpo calloso posteriormente, e quindi scrive, ma leggere non legge. È sostanzialmente da disconnessione, perché in realtà quel disintegrativo è un disintegrativo associato, non è disintegrativo delle aree, perché altrimenti sarebbe alessia con agrafia. Naturalmente ci sono altre varianti di questa lesione, che sono quelle con lesioni più circoscritte intorno all'area, ma insomma sono tutte varianti di questo concetto. Allora, oltre alla classica sindrome callosale, per esempio la sindrome, la lesia senza grafia è un classico esempio di sindrome della disconnessione.
Una lesione occipitale che non è
dare delle misure anche su quelle,
no, sostanzialmente non siamo di sviluppo neuropsicologico, ma siamo di sviluppo neurologico di base, ci si sta corticale. Perché chiaro, convenzionalmente ci riteniamo in questo caso l'aspetto neuropsicologico, ma anche una sinistra spiegativa in senso generale. Il disturbo è un disturbo più elementare, però è su base di integrativa anche quello. Diciamo che questa distinzione nelle tre principali ha a che fare con le funzioni neuropsicologiche, però il principio vale per tutta la specie. Ok, l'ultimo aspetto è la modalità d'azione delle lesioni cerebrali, che sottende un concetto particolare, cioè che non c'è corrispondenza diretta tra lesione anatomica e disfunzione localizzata in quella regione, ma c'è una modalità d'azione che può essere meno diretta. L'azione diretta ve l'ho detto adesso, cioè la lesione colpisce una certa funzione o interrompe una certa comunicazione di informazioni. C'è l'azione indiretta, che si può sommare all'azione diretta, che è di due tipi, strutturale o funzionale. Strutturale vuol dire legata ad alterazioni strutturali che si associano alla lesione propriamente detta e costituiscono un fenomeno di reattività biologica che i neuroni e la glia soprattutto, quindi il tessuto cerebrale nel suo insieme, mettono in atto quando c'è una lesione cerebrale. Per cui, per esempio, in caso di un ictus importante, non si ha solo la zona ischemica, ma si ha una zona di sofferenza circostante, che fortunatamente è transitoria, data dalla edema cerebrale circostante alla lesione, che fa sì che, per esempio, in fase acuta i tubi siano molto più gravi. Perché? Non perché dopo pochi giorni è già recuperato la funzionalità del cervello lesionato, ma perché la zona realmente lesionata era più ristretta e il disturbo neurologico, neuropsicologico che voi osservavate era dovuto al rigonfiamento di liquidi che c'è stato intorno alla lesione per reattività biologica. L'edema cerebrale è come quando si prende una botta sulla pelle, diciamo, e si gonfia. Qualcosa di simile avviene anche all'interno del cervello quando ci sono lesioni importanti. L'edema cerebrale ovviamente tende a essere un fatto transitorio e a ridursi quindi col passare del tempo, ecco il recupero che avviene rapidamente nel giro di pochi giorni dopo un evento acuto. Naturalmente ci sono altre situazioni in cui si forma l'edema, anche nei tumori cerebrali ad esempio, spesso e volentieri, soprattutto quelli intrinseci, gli ossi per intenderci, a rapido accrescimento si forma intorno alla zona tumorale una grossa componente edematosa che può costituire anche dare un grosso problema dal punto di vista neurologico. E quindi si vede molto spesso che subito dopo la diagnosi, quando viene messo subito in atto un trattamento antiedemigeno, che è classicamente il cortisone, si ha un rapidissimo miglioramento nel corso di giorni, perché si riduce non il tumore purtroppo, ma la componente di edema che ci sta intorno, e quindi il paziente migliora rapidissimamente. Purtroppo, naturalmente, ripeto, questo miglioramento riguarda solo l'edema e non il tumore. Per quanto riguarda, poi arrivo da lei, le lesioni espansive, quindi tumori, ascesi cerebrali e così via, tenete conto che qualunque cosa si accresca nel cervello determina delle compressioni, perché a differenza del torace non si può espandere, e quindi qualunque aumento patologico di volume intracranico si determina a scapito della struttura cerebrale che viene compressa.
Bene. Cosa
non necessariamente consiste nei segni associati, ma consiste nei segni transitori, cioè quei segni. Lei può avere per esempio una afasia che scompare perché la lesione in realtà non era nell'area di Ehrlich, una afasia fluente, ma non era nell'area di Ehrlich, ma era un po' più avanti, e lei demandava sull'area di Ehrlich, per cui scompare perciò la afasia di Ehrlich. Quindi non c'è relazione tra i segni associati, ma riguarda aspetti transitori nelle che riguardano le funzioni nelle regioni perilesionali, cioè nelle regioni cerebrali che stanno intorno alla lesione. Quindi l'azione indiretta strutturale riguarda sostanzialmente fenomeni biologici che in modo per lo più transitorio colpiscono regioni circostanti la lesione vera e propria, determinando effetti neurologici e neuropsicologici che però sono transitori per lo più. Diversa è l'azione indiretta funzionale, che è il fenomeno delle diastasi, di cui probabilmente vi ha già parlato la professoressa Berti, cioè quel fenomeno per cui a causa di una lesione, soprattutto se questa lesione è particolarmente rilevante dal punto di vista quantitativo, non solo viene a soffrire la funzionalità dell'area lesionata e magari delle aree vicine per l'azione indiretta strutturale, ma anche di aree lontane che ne soffrono in quanto i collegamenti che ci sono fra l'area lesionata e le aree lontane vengono a determinare un malfunzionamento anche delle aree a distanza, per cui potete avere ad esempio per una importante lesione cerebellare un'afasia dovuta alla lesione cerebellare, perché il cervelletto è molto ben connesso con ampia parte della corteccia, soprattutto frontale. Il problema della diastasi è stato colto in pieno in anni recenti, quando attraverso gli studi di neuroimaging si è visto che tutta una serie di disturbi sottocorticali, tutta una serie di lesioni sottocorticali che determinavano classici quadri corticali tipo afasie da lesione sottocorticale, il neglect da lesione sottocorticale, con la PET, cioè con gli studi neuronali, faceva vedere che in realtà queste lesioni sottocorticali erano accompagnate da ipometabolismo corticale, che spiegava il deficit neuropsicologico classico. Quindi una lesione talamica alla PET faceva vedere che c'era la parte di talamo connessa con la corteccia sinistra che aveva a che fare con il linguaggio, aveva un ipometabolismo, non era lesionata ma funzionava in modo ridotto a causa dell'azione indiretta diastitica che la lesione sottocorticale dava. E la stessa cosa per il neglecto. Il neglecto sottocorticale che è stato descritto in realtà si accompagna a ipometabolismo corticale, se si può effettuare un esame di funzionalità. Quindi, riepilogando, poi ci diamo che sono già ritardo, quando si mettono in atto i meccanismi lesionali neuropatologici, diversi aspetti sono rilevanti per il neuropsicologo alla fine di quel famoso discorso di Fromm, e sono il tipo di lesione, soprattutto se è diffusa, localizzata o multipla, il decorso della lesione che dipende da aspetti neurobiologici, le segni lesionali e la modalità di azione che abbiamo visto essere non solo diretta ma anche indiretta. Quello di oggi non è nell'esame di domani, commenta. Domani probabilmente faremo solo l'esonero e poi a casa, perché io ho degli impegni e recupereremo la lezione.